Ora, con voi oggi vorrei tornare a parlare del Padre Nostro, analizzare il Padre Nostro e tirarne fuori insegnamenti che possono essere, come sempre, comunque, per noi oggi. Ricordiamo che Gesù insegna il Padre Nostro, o quello che noi chiamiamo il Padre Nostro, in risposta ad una specifica richiesta dei discepoli. Luca 11,1 ci dice che i discepoli hanno chiesto a Gesù: insegnaci a pregare. È interessante notare come i Vangeli riportino questa unica richiesta dei discepoli. I discepoli hanno chiesto solo una cosa a Gesù: insegnaci a pregare. Non gli hanno chiesto insegnaci a moltiplicare il pane e i pesci, insegnaci a camminare sull'acqua, ha chiesto insegnaci a pregare. Ed è interessante perché loro come discepoli volevano essere come il loro maestro, quindi hanno capito che forse l'unica cosa che era veramente importante per essere come Gesù era pregare. Gesù conferma questo quando risponde, dice in Matteo 6,5: quando pregate? Non dice se vi capitasse mai ogni tanto di pregare, no, quando pregare? Quando pregate? È come se per Gesù la preghiera sia parte integrante delle stesse discepoli. E quindi Gesù fornisce questo modello di preghiera che siamo abituati ad ascoltare, a ripetere, ma forse questa abitudine ci fa perdere il senso, la potenza di questa preghiera. E c'è chi ha definito il Padre Nostro la preghiera che capovolge il mondo. E direi che è vero, perché Gesù, in qualche modo, stravolge completamente il nostro modo di pensare, anche la preghiera. La preghiera di Gesù è quanto di più estremo e radicale possiamo trovare. E lo vediamo fin dall'inizio. Gesù ci insegna a chiamare Dio Padre. Ora, Dio è il creatore di ogni cosa. Noi lo possiamo chiamare padre. Questa è una cosa veramente straordinaria. Poi dice un'altra cosa: padre che sei nei cieli. Quindi padre sì, ma comunque più alto di noi, lontano da noi, più grande di noi, diverso da noi. Ma perché possiamo chiamare Dio padre? Giovanni 1,12 ce lo dice: a tutti coloro che hanno ricevuto Gesù, cioè quelli che hanno creduto nel suo nome, viene dato il diritto di essere chiamati figli di Dio e quindi di chiamare Dio padre. Attenzione, credere non ci dà il diritto di diventare figli di Dio. Questo diritto ci viene donato, un diritto che ci viene donato. E sempre Giovanni 1, al versetto 11, poco prima, 11-12, divide il mondo in due. Il mondo tra quelli che hanno rifiutato Gesù e quindi sono nemici di Dio e coloro i quali invece lo hanno accettato, hanno creduto in Lui e possono chiamare Dio Padre. Quindi Gesù è molto chiaro, non ci sono brave persone, cattive persone, persone più o meno etiche, ma semplicemente coloro i quali hanno creduto nel suo nome. E in una cultura inclusiva, dove perversa l'universalismo, Dio ama tutti, non importa quello che credi, Gesù dice esattamente il contrario. Quindi Dio divide il mondo tra chi ha padre, Dio come padre e chi no, e poi aggiunge che questo padre è nostro. Non dice tu o mio, dice nostro, insegnandoci l'unità tra tutti coloro che sono salvati solo per grazia, solo tramite la fede nell'opera di Cristo e solo in quella, solo per la gloria di Dio e solo come viene descritto nella Bibbia. E l'ultima volta che abbiamo parlato di questo, del Padre nostro, abbiamo sottolineato come Gesù ci insegna a chiedere a Dio di rendersi santi, di fare in modo che la Chiesa, insieme ai credenti, dimostri la sua santità. E poi arriva un'altra richiesta di cui parleremo appunto oggi, che di nuovo non ha niente a che fare con noi, o almeno con quelli che noi potremmo ritenere i nostri bisogni urgenti. E ogni volta che ci rifletto mi rendo conto di quanto sia difficile per me, cresciuto nella nostra cultura occidentale, egocentrica, mettere prima di tutto Dio e poi me. Se impariamo a seguire le priorità che Gesù ci dà nella preghiera, se impariamo a pregare come Lui, ci scontreremo inevitabilmente con il nostro egoismo e con il nostro egocentrismo. Gesù ci fa vedere che al centro della preghiera c'è Dio, non noi. La preghiera viene vista per Gesù come il momento in cui noi diciamo a Dio: tu hai ragione su tutto, fai come ritieni meglio tu, perché fare a modo mio non va bene, è un danno. E in questo contesto dobbiamo vedere la seconda richiesta: venga il tuo regno. E vediamo alcune cose su questo regno. In Giovanni 3,4 Gesù dice a Nicodemo: se vuoi vedere il regno, ma non dice entrare, se solo vuoi vederlo, devi nascere di nuovo. Perché quando diciamo venga il tuo regno, accettiamo le regole di Dio. Abbiamo già visto poco fa che il regno di Dio è per i salvati, per coloro che possono chiamare Dio Padre. E salvati sono quelli che credono che, non solo quelli che credono che Dio esiste e che Gesù è una brava persona, ma quelli che credono queste cose, mettono in Gesù la loro fede e la trasformazione che avviene è tale da essere paragonata a una nuova nascita. In qualche modo quello che Gesù sta dicendo qua a Nicodemo è che il cambiamento che produce la vita nuova in Gesù è tale che può essere solo una nuova persona. Chi ti vede dice è sempre lui, è sempre lei, ma è un altro. È come appunto una morte e una rinascita. E questa trasformazione non avviene con i nostri sforzi, con i nostri impegni, ma solo per tramite la grazia di Dio. Romani 14:17 ci dice che il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Giustizia, pace e gioia. Questo è il regno di Dio. Ma, sempre Romani, sempre Paolo ai Romani, in 3:10, ci ricorda che non c'è nessun giusto, neppure uno. Allora, com'è possibile che degli ingiusti possano far parte di questo regno? Romani 5:19 ci ricorda che per l'obbedienza di Cristo molti saranno costituiti giusti, dichiarati giusti. Noi non siamo giusti, noi non possiamo diventarlo con i nostri sforzi, con i nostri impegni, ma possiamo essere dichiarati giusti perché Cristo è stato perfettamente giusto. Ha vissuto una vita perfetta, è morto al posto nostro, è risorto, e quindi Dio può imputare a noi la sua giustizia. È questo quello che è il regno di Dio: di persone creati, resi giusti, trasformati, resi giusti da Dio. E quindi chiedere a Dio venga al tuo regno non è ricordargli un appuntamento, vai Dio va che devi venire, ma dire a Dio trasformami, rendimi più simile a Cristo, perché chi vive nel tuo regno è come viene descritto nel Sermone sul Monte. Questa trasformazione avviene soltanto tramite lo Spirito Santo. Ma come è iniziato questo regno? Con la venuta di Cristo, il Re. E come è venuto il Re? In una mangiatoia, in umiltà, vivendo e servendo Dio e gli altri. Niente di nuovo, ma questo è quello che è il regno. Per inaugurare il regno, Gesù è passato per la sofferenza più atroce che un essere umano abbia mai sofferto. Il tradimento, l'umiliazione e l'abbandono del Padre a avere tutti i nostri peccati su di Lui, la croce. E quindi sì, dobbiamo nascere di nuovo, sì, dobbiamo essere trasformati, verissimo, ma tutto questo è possibile solo tramite il sacrificio di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione. Non ce lo dimentichiamo mai. Cristo, con il suo ministero sulla terra, con la sua morte e la risurrezione, ha inaugurato gli ultimi tempi, quel periodo della storia della redenzione che passa tra la venuta di Cristo e il suo ritorno. E quindi quando diciamo venga il tuo regno, ci ricordiamo che Gesù tornerà. Mettiamo tutto in prospettiva. Venga il tuo regno, ci ricorda che un giorno Gesù tornerà e Dio giudicherà tutti, non in base a quello che hai fatto, ma in base a quello che hai fatto di Cristo, del sacrificio di Gesù. Non sappiamo quando accadrà, può essere domani, dopodomani, fra 500 anni, non lo sappiamo. Mente che dici di saperlo? Ma una cosa la sappiamo, che succederà. E chi muore prima comincia già a godere questo regno. E quindi questo cambia tutto. Tutto cambia le nostre prospettive. Stiamo aspettando il re, stiamo aspettando di andare a casa, stiamo aspettando di vivere finalmente ciò per cui siamo stati creati. Viviamo qui, per terra, coscienti del mondo, sappiamo quello che sta succedendo, ma sappiamo che non tutto quanto qui, viviamo oggi consapevoli però che siamo destinati a qualcos'altro. Venga il tuo regno e ci ricorda che Dio è sovrano, perché Dio sta lavorando attivamente per preparare il ritorno di Cristo. Dio sta guidando la storia verso un punto preciso, la storia mia, la storia tua, la storia dell'umanità verso un punto preciso, il ritorno glorioso di Cristo. E questo cambia tutto, e cambia anche come viviamo questa situazione difficile per il nostro paese e forse per il mondo. E qui arriviamo a andrà tutto bene. Ora, sarà un mio difetto, vabbè, sono confiscato, ma io non sopporto chi chiude gli occhi, nega la realtà e si inventa un ottimismo surreale. Per questo mi dà fastidio, ma ripeto, sarà un mio difetto, questa bugia che ci circola, andrà tutto bene. Ma come andrà tutto bene? La gente muore, tanta, anche i nostri amici. parenti, e non possiamo neanche fargli il funerale. E non sono solo anziani con, come si dice, con patologie pregresse. Sono genitori, nonni, mariti, mogli, persone. E muoiono da soli. Forse diciamo andrà tutto bene in futuro, perché oggi non va per niente bene. Almeno per chi muore. Ma stanno litigando per le mascherine. Ma avete letto i giornali di ieri e di oggi? Come si può dire che andrà tutto bene? Poi non è che ci va un Nobel in economia per capire che questa situazione avrà enormi ripercussioni economiche. È evidente. Ho diversi amici, ma sicuramente anche voi, che sono seriamente preoccupati per il loro lavoro, attività. Ma allora perché ci dobbiamo raccontare andrà tutto bene? Perché se tutto quello che per cui viviamo è qui, è questa terra, allora abbiamo bisogno di convincerci contro ogni evidenza che andrà tutto bene, anche se non sta andando bene. Altrimenti, come sarebbe possibile sopravvivere a questa crisi? E attenzione, siamo chiamati a fare la nostra parte oggi, qui, chi stando a casa, chi lavorando, e quindi un grazie di cuore agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, a chi lavora nei supermercati ancora aperti, ai corrieri, grazie a tutti quanti. Preghiamo per voi. Noi invece stiamo a casa, seguiamo le regole e preghiamo che Dio intervenga. La nostra speranza è che il numero di vittime si riduca, ma non si può ridurre, scusate, si fermi, che tutto possa tornare alla normalità. Ma mentre aspettiamo la normalità, non ci prendiamo in giro. Non sta andando tutto bene e non potrà andare tutto bene. È da Genesi 3 che le cose non vanno, che non va tutto bene in questo mondo, da quando l'essere umano ha deciso di ribellarsi a Dio. E quindi la nostra certezza è che sta arrivando il regno di Dio. Non sappiamo quando, ma sta arrivando, abbiamo detto. Dio ha un piano. Sì, andrà tutto bene. Perché, come dice Paolo in Filippesi 1:21, per me vivere Cristo è il morire guadagno. E quindi andrà sempre tutto bene, per forza. Ma non serviva una quarantena per convincerci, bastava la Bibbia. È impressionante pensare come una cosa così piccola come un virus possa mettere in ginocchio un paese immenso e potente come la Cina, un'azione come la nostra, l'intero mondo occidentale. In Africa dicevano alcuni giornalisti che non si preoccupano del coronavirus, tanto loro hanno l'Ebola, hanno l'AIDS, hanno la malnutrizione. E quindi forse mettiamo anche le cose un pochettino più in prospettiva. Siamo noi che a volte i problemi grossi li facciamo un pochino più grandi. Comunque, ad ogni momento abbiamo questo problema, abbiamo questo virus che fa paura, diciamolo, fa paura. Fa paura perché non lo vedi, ma te lo puoi prendere, peggio ancora, puoi contagiare i tuoi cari più deboli. Fa paura, ma forse fa anche più paura a quelle persone che se ne fregano e vanno in giro per l'Italia a portare il virus di qua e di là. Però abbiamo una promessa: venga il tuo regno. Dio sta lavorando, sta agendo anche ora. Non siamo in balia delle circostanze. Non siamo in balia delle scelte delle autorità per le quali preghiamo, che non è facile anche per loro, mettiamolo. Ma preghiamo che facciano le scelte giuste, ma comunque sia, Dio rimane in controllo. Siamo certi che siamo nelle mani di Dio. Scusate, Efesini 1:11 ci ricorda che Dio fa ogni cosa secondo la sua volontà, secondo la sua decisione. Siamo in una botte di ferro. Dio agisce, è sovrano, sta agendo. Sì, forse ci possiamo sentire come nella valle dell'ombra della morte di Salmo 23, può darsi. Siamo infastiditi di questa situazione qua, che alla fine stare in casa è fastidioso, è un disagio, non è così tremendo. Ma sappiamo che Dio fa quello che vuole, sempre, e lui non sbaglia mai. Vuol dire che nessuno si ammalerà? Purtroppo no, lo sappiamo. Nessuno di noi avrà problemi economici dopo questo? Chi può dirlo? Non lo sappiamo, perché non conosciamo i dettagli della volontà di Dio. Ma una cosa la sappiamo con certezza: siamo oggetti dell'amore di Dio. E l'amore di Dio è perfetto e santo. E vorrei parlare del Salmo 91, che è ipercitato in questi giorni, giustamente anche perché parla della peste. In questo Salmo Dio non ci promette che non ci ammaleremo. Sarebbe assurdo dirlo, anche perché in realtà è un'altra cosa. Dio cosa fa? Ci assicura che Lui è in controllo e ci incoraggia ad avere fede. Allora, non perché la nostra fede caccia via la paura, ma perché il Dio in cui abbiamo fede ci ama in maniera santa e perfetta, e quindi possiamo non aver paura. E cosa vuol dire questo? Ce lo racconta un professore universitario, sociologo delle religioni, un certo Rodney Stark, che ha scritto un libro qualche 20 anni fa più o meno, The Rise of Christianity, che in italiano sarebbe L'ascesa del cristianesimo. E nel libro questo professore dice: ma com'è successo che il cristianesimo in pochi secoli, poco più di 100 anni, è passato da 5-6% della popolazione dell'impero a avere quasi la maggioranza nell'impero? E lui ricorda che nel 165-251 d.C. ci sono state in impero romano due grosse epidemie, ma grosse serie. La seconda sembra che sia durata 15 anni. Dalla descrizione che hanno fatto gli storici, si suppone che fosse o vaiolo o morbillo, o varicella, queste malattie qua sono. Non è molto chiaro perché, comunque, basandosi dalle descrizioni, i medici dicono che fosse molto, molto queste cose qua. In entrambi i casi, queste epidemie hanno ucciso circa il 30% della popolazione dell'impero romano, specialmente quelli nella città. Quindi, una roba seria, una roba grossa. Coronavirus a confronto e niente. E durante la seconda epidemia, Roma aveva circa 1 milione di abitanti e si contavano 5.000 morti al giorno. 5.000 morti al giorno. I medici non sapevano come curare questa malattia, ma era chiara una cosa: si trasmetteva stando vicini ai malati, quindi nelle città il problema era molto più, il contagio era molto più facile. Quindi i ricchi, medici inclusi, cosa facevano? Se ne andavano, si mettevano in autoquarantena in campagna, nelle loro seconde case, lontani dalla gente, abbandonando i malati in città. Grazie a Dio le cose sono cambiate, adesso i medici ci stanno aiutando. E molto spesso capitava, riportano gli storici, che se qualcuno in famiglia risultava malato, i parenti lo cacciavano via, lo abbandonavano a morire da solo. E cosa hanno fatto i cristiani? E questa cosa qua è riportata dagli storici, sono passati quasi 2000 anni, e quindi un gran numero di cristiani ha fatto questo, se gli storici l'hanno riportato. Ebbene, loro sono rimasti in città, a Roma o nelle città grandi, seguendo l'esempio di Paolo, per me di vivere Cristo e morire guadagno, hanno preso cura dei loro cari, ma anche di chi dei pagani, si sono ammalati, ma con la loro cura, con l'impegno che hanno avuto, hanno salvato un sacco di vite. Il tasso di mortalità fra i cristiani era molto più basso rispetto a quello di chi non era cristiano, perché venivano curati. E questo ha avuto un grosso impatto su chi li vedeva. Diceva: ma questa gente qua, cosa che li rende così coraggiosi? E uno storico commenta: effettivamente ci andava più coraggio per un pagano rimanere a Roma ad ammalarsi che per un cristiano. Perché il cristiano diceva: ok, io so dove vado, io ho un regno che mi aspetta, quindi che paura ho? È questo che ci insegna un sacco di cose. I nostri fratelli di Roma 2000 anni fa si sono ammalati mentre facevano del bene, non tutti, qualcuno è sopravvissuto chiaramente, ma non importava, perché avevano una prospettiva eterna: venga il tuo regno. O viene il regno, o ci vado io. Ora, non sto dicendo freghiamoci della legge e facciamo assembramenti, no, non è questo, il concetto è un altro. Se ho in mente il Vangelo, se so che sono nelle mani di Dio, allora sì che andrà tutto bene, perché sono nelle sue mani, capiti cosa capiti. Andrà bene perché nell'ipotesi umanamente peggiore, andò a stare meglio. Quando Stefano veniva lapidato, Atti 7, stava andando tutto bene? Dipende dal punto di vista. Umanamente no. Ma se leggiamo Atti 7,55, leggiamo: ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. 59. E lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E si addormentò. Capiamo la portata del Vangelo? Stefano è stato in grado di perdonare chi lo stava uccidendo, non perché era bravo, perché sapeva dove stava andando, l'ha visto. Quando Paolo veniva frustato, torturato dai giudei, dai romani, da tutti, stava andando tutto bene? Dipende. Paolo aveva ricevuto una promessa da parte di Dio: Atti 23:11. Il Signore si presentò a Paolo e gli disse: Coraggio, tu andrai a Roma a testimoniare di me. Quindi Paolo sapeva che sarebbe andato tutto bene finché fosse arrivato a Roma. Avrebbe testimoniato davanti a Roma, davanti a chiunque incontrato. E poi finalmente, svolto questo compito, sarebbe morto. Sarebbe tutto finito. Sarebbe andato tutto bene, sì, perché aveva una promessa da parte di Dio. E quindi fino ad allora lui avrebbe seguito la volontà di Dio. Sì, andrà tutto bene secondo il piano di Dio. E Gesù è stato esempio estremo, perfetto. Famoso versetto che mi è molto caro, Ebrei 12:2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede rende perfetta. Cosa ha fatto Gesù? Per la gioia che gli era posta dinanzi. Andava tutto bene, sì, perché lo sapeva. Per la gioia che gli era posta dinanzi. Sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Sì, sarebbe andato tutto bene, ma attraverso la croce. Questo è il regno. Tutti noi, prima di questo pasticcio, avevamo programmato impegni di lavoro, cene con gli amici, visite a parenti, feste di compleanno, convegni, conferenze. Noi di OM abbiamo dovuto cancellare un sacco di eventi, sia a livello nazionale che europeo. Li abbiamo annullati. Noi come Chiesa volevamo fare l'assemblea, volevamo fare l'evento donne, tutte cose lecite, buone e giuste. Le abbiamo annullate. Perché? Perché Dio ha scelto così e noi ci fidiamo di Lui. Lo capisco? Vedo il bene che ne uscirà? No, non lo vedo. Ma conosco Dio? Non tantissimo, devo ancora imparare, ma mi fido di Lui e so che Lui è la volontà perfetta. Non stiamo dicendo che Dio tirerà fuori il meglio da una situazione che gli è sfuggita di mano. No. Siamo certi del suo santo e perfetto piano, anche ora, anche se non capiamo. Facciamo la nostra parte per il bene della nostra città, della nazione, ma confidiamo che comunque vada, Dio sta portando avanti il suo piano. Dio sta facendo venire il suo regno. Questa è la nostra certezza, la nostra gioia. Dio è sovrano. Io vorrei che domani tutto quanto passasse, ma forse non sarà così. Non sappiamo, io non so neanche gli impatti che questa situazione qua avrà sulle attività che ho in programma quest'estate. Ragazzi, non è facile per me. Noi stiamo lavorando come se tutto quanto fosse normale, organizzare campi, tutto quanto il resto, ma tanti volontari mi dicono: Simone, ma non sappiamo cosa succederà, come faccio a sapere se posso venire ad aiutarti? Vorrei tanto, ma sto dicendo che c'è l'ipotesi che non potrò fare i campi, che le attività centrali della mia estate non sono più certe, non è bello. Non mi piace vivere nell'incertezza, non penso che piaccia a nessuno questa incertezza. Ma se non ho la certezza di cosa potrò fare quest'estate, e la cosa non mi rende felicissimo, proprio no, ho la certezza che Dio è sovrano. Questo stop ci ricorda che siamo sì chiamati a fare del nostro meglio per servire Dio qui, ma Dio ne può fare anche a meno. Dio manda avanti il suo regno anche senza di noi. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma Dio comunque rimane più grande. Giobbe 42:2 ci ricorda: Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Proverbi 19:21: Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Dio non si fa prendere il sopravvento delle situazioni, perché Lui è Re. Dio non si è fatto prendere la sorpresa, lui è e rimane il re. Venga il tuo regno, ci ricorda il nostro destino eterno e questa influenza come viviamo noi oggi. Aspettiamo il suo regno e qui viviamo con questa consapevolezza. Venga il tuo regno, ci parla del Vangelo, che è davanti di Dio e quindi possiamo stare sereni perché andrà tutto bene, perché Dio sta guidando le cose. Ancora due. Il tempo passa, scusate. Ancora due riflessioni. Soffermiamoci su il tuo regno. Gesù ci sta dicendo, quando preghi, chiedi a Dio di agire non secondo le tue priorità, ma le sue. Scusate, questa richiesta è stravolgente, pensiamoci un attimo. Forse oggi Gesù ce lo spiegherebbe così. Guarda che non sono importanti i tuoi sogni, cosa pensi tu, i tuoi desideri. Cosa importa è quello che vuole Dio. Ma non perché Dio sia un capriccioso despota tiranno, che ne so, Dio è perfetto, santo. E fare come pensa lui, sicuramente come penso io. E quindi questa richiesta, venga il tuo regno, vuol dire Dio, fai in modo che io mi sottometta ai tuoi desideri, che sono migliori. Quanto abbiamo bisogno di capirlo? Qualsiasi cosa voglia dire questo regno, è comunque meglio per noi. Andrà tutto bene se obbedisco, perché se metto Dio al primo posto, faccio le cose che sono meglio per me. Andrà tutto bene se obbedisco, perché solo così posso vivere meglio per me. Ma noi siamo cresciuti in una cultura che ci ha insegnato: sii te stesso, cerca di realizzare, di realizzarti, insegui i tuoi sogni, e poi che fine farai? Matteo 8:36. A che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo, ma perde l'anima sua? In Filippesi 3, Paolo ci ricorda il suo sogno. Ce lo racconta, ci dice: lui voleva essere il perfetto fariseo, perché così facendo, pensava, sarebbe stato a posto con Dio, ma soprattutto avrebbe avuto potere sugli uomini. Quando Gesù ha conosciuto, quando Pietro, scusate, quando Paolo ha conosciuto Gesù, ha capito che il suo sogno è una spazzatura. Paolo era convinto che se sarò un perfetto fariseo andrà tutto bene. Quando ha incontrato Cristo, ha capito che l'unico modo per vivere una vita che va tutto bene è la seguire Cristo. E Paolo è stato usato da Dio per fare la differenza in tutto il mondo conosciuto allora. Venga il tuo regno, ci ricorda che tutto questo è spazzatura in confronto a Cristo. E torno sul fatto che questa preghiera è di quanto più rivoluzionario ci sia. Gesù non ci insegna a chiedere a Dio: fai questo per me, fammi arrivare dove voglio io. Venga il tuo regno, venga il tuo regno. Fai qualcosa in me, non per me. Rendimi più come Gesù. Dio, fammi arrivare dove tu vuoi che io arrivi. Fammi fare quello che tu vuoi. Perché sono certo che così andrà tutto bene secondo i criteri divini. Venga il tuo regno, vuol dire insegnami che il meglio per me è obbedire. Perché lui è re, noi sudditi, e quindi obbediamo con gioia. Lui è re, noi sudditi, e quindi obbediamo con gioia. Il nostro sogno nel cassetto dovrebbe essere obbedire di più a Dio. Non vuol dire che annulliamo la nostra personalità, certo che no, ma è la certezza che Dio sa tirare fuori il meglio di noi quando ci sottomettiamo a lui, quando lui è il nostro re e noi ci comportiamo come sudditi. Chiedere a Dio venga il tuo regno vuole anche dire insegnami la gioia di obbedire a te. Lui è re e noi sudditi. Ultima cosa. Gesù racconta ai suoi discepoli alcune cose, alcuni fatti che accadranno prima del suo ritorno. In Matteo 13 racconta di come Gerusalemme verrà distrutta dai Romani, da lì a qualche anno, e poi dice alcune cose diverse sulla sua seconda venuta, su questo regno che si concretizzerà. E c'è una cosa molto interessante che dice. Marco 13, no, Matteo 13, 3, no, o Marco. Matteo, scusate, Marco 13, 10, scusate. E prima che io torni, prima che questo regno si concretizzi, bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Gesù dice questo: prima che io torno, quindi negli anni che passano fra l'ascesa di Cristo in cielo e la sua seconda venuta, quindi oggi, bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Ci sono diverse ipotesi su come interpretare questo passo. Alcuni dicono vuol dire che il Vangelo va predicato in tutto il mondo. Altri dicono: ma no, forse più generico, forse tutti i tipi di persone, popolazioni. Interessante come discorso, ma il concetto rimane sempre solo uno. Annunciate il Vangelo. Nel regno di Dio entra chi è salvato. Chi accetta il Vangelo della grazia, chi nasce di nuovo. Quindi è necessario che il Vangelo venga predicato, e questo può fare solo la Chiesa, solo noi. Venga il tuo regno, sottolinea la necessità del nostro impegno missionario, che sia in casa, in città e fino all'estremità della terra. Prima o poi questo virus passerà. Ci sono state pandemie ben peggiori nel mondo, abbiamo visto. Guerre mondiali, ma fino a che Dio non dice basta, la vita riprenderà più o meno come prima. E le persone continueranno a vivere e morire senza Cristo. E morire senza Cristo è la cosa peggiore che ci possa essere. E noi che aspettiamo il regno, che lo desideriamo, che saremo con Dio, dobbiamo dirlo alle persone. C'è un virus peggiore e più letale del corona, la ribellione a Dio. E quindi venga il tuo regno, non ci può far dimenticare il fatto che noi abbiamo l'obbligo, la necessità di predicare il Vangelo a chi non lo conosce. Gesù, col Padre nostro, non ci insegna solo delle frasi da ripetere, ci insegna quelle che dovrebbero essere le nostre priorità. Felicità per essere salvato. Potrei chiamare Dio Padre. Quindi possiamo dire in qualche modo che è già andato tutto bene, perché Dio ci ha salvati. Dio mi accetta, Dio mi ama. Gesù ci insegna che dobbiamo lottare contro il peccato, desiderare di essere santi, per obbedire. È quel necessario lavoro in me, perché il peccato in me impedisce che vada tutto quanto bene, secondo il piano di Dio. Venga il tuo regno, ci insegna la serenità, perché Dio è sovrano. La mia storia, quella dell'umanità, è nelle mani di Dio e va in una direzione ben precisa, il ritorno di Cristo. E poi allora sì che andrà veramente tutto bene, per sempre. Abbiamo la necessità di parlare di Dio a chi non lo conosce, perché per chi rifiuta Dio, per chi rifiuta Cristo, andrà tutto male. Ringraziamo Dio perché noi abbiamo questa prospettiva eterna, ma ricordiamoci che questo deve cambiare il nostro oggi. In mezzo a questo momento difficile abbiamo serenità e abbiamo la certezza che con Dio andrà sempre tutto bene, ma ricordiamoci di quelle persone che continuano a rifiutare l'amore di Dio. Preghiamo. Signore, grazie per questa cosa particolare che abbiamo fatto oggi tramite la tecnologia, ma grazie ancora di più per il tuo Vangelo. Grazie per la croce. Grazie perché ci hai amato in maniera veramente impressionante. E grazie perché tu sei più forte. E noi siamo semplicemente delle persone che ci troviamo a volte spaventati da quello che succede, ma abbiamo la possibilità di avere fede in te, che puoi ogni cosa. Aiutaci a confidare in te, a essere certi della tua sovranità e non ci far dimenticare che ci sono tante persone, troppe, che continuano a vivere una vita senza di te. Che noi possiamo essere, anche in questi momenti di difficoltà, persone serene, che vedono la realtà, ma serene in te e che possono comunicare agli altri, perché noi abbiamo fede nel Dio che può ogni cosa. Amen.